Buongiorno e ben ritrovati con le interviste di Visione TV. Il personaggio del giorno di oggi non ha bisogno di presentazioni, è una persona che si occupa di Estremo Oriente, è stato in Cina per diversi anni, ha ricoperto anche il ruolo di ambasciatore in Cina, se non ricordo male, dal 2013 al 2015. Insomma, io lo ringrazio veramente per la disponibilità e per essere qui con noi. A condividere, insomma, le sue competenze e le sue conoscenze. Grazie, ambasciatore.
Grazie a Visione TV, grazie a te Giorgio.
Allora, io partirei subito con una domanda che ha attinenza con la mia vita professionale. Insomma, io passo molto tempo a interagire con le persone, cerco ove possibile di rispondere alle domande. E recentemente una persona mi ha scritto chiedendomi, insomma, conto di questa controversia, di questo attrito, no, che c'è tra la Cina e Taiwan. Questa persona in fondo mi diceva: ma che cosa pretende la Cina da Taiwan? Il popolo taiwanese ha tutto il diritto di aspirare all'indipendenza e fa bene il cosiddetto mondo libero, a sostenerli in qualche modo, sia dal punto di vista diplomatico, ma anche dal punto di vista più concreto, armandoli, no? Possiamo fare un attimo il punto sulla situazione tra le relazioni tra la Cina e Taiwan dal punto di vista storico, cercando proprio di capire come si è arrivati alla situazione attuale e in qualche modo di capire quali siano le ragioni della Cina, perché noi conosciamo abbastanza bene, almeno chi segue queste cose sulla nostra stampa, le rivendicazioni di Taiwan, ma molto meno sappiamo sulle rivendicazioni da parte di cinese. Cosa può dire lei?
Ma siamo tutti figli della storia e dunque Taiwan è una terra cinese, abitata da cittadini cinesi che parlano la stessa lingua, hanno le stesse tradizioni e la stessa cultura, appartengono alla stessa civiltà della Repubblica Popolare di Cina. Per fare un confronto, come se Mussolini, invece di essere catturato sulle sponde del lago di Como e poi, come noto, fucilato dai partigiani, fosse fuggito in Sardegna e lì fosse stato protetto dalla Marina americana e avesse fondato uno Stato a cui avesse dato il nome di Repubblica d'Italia. E a Roma invece sarebbe nata, ben inteso, un altro paese con un nome simile, diciamo Repubblica Popolare Italiana, tanto per fare l'analogia con la Cina. Ebbene, è ben evidente che i cittadini italiani avrebbero guardato alla Sardegna con l'aspirazione di riunificarla al resto del paese. E purtroppo non avrebbero avuto la forza militare per farlo, come non la ebbe a suo tempo Mao Zedong, perché Chiang Kai-shek, che era il leader del partito Kuomintang, del partito nazionalista, sconfitto dall'armata rossa di Mao Zedong, sebbene fosse stato difeso e armato e anche affiancato dagli americani contro il partito comunista cinese. E dunque Mao Zedong si rassegnò a non invadere quell'isola e l'isola nel tempo crebbe a modo suo per diversi decenni e era rimasta non una democrazia come adesso, era una dittatura spietata perché Chiang Kai-shek negli anni che governò l'isola. Sono documenti storici inoppugnabili, uccise almeno 30.000 persone e molte altre migliaia furono fatte scomparire, tutti quelli che si opponevano alla dittatura che aveva imposto, fondamentalmente non erano necessariamente comunisti. E poi gradualmente l'isola ha assunto una dimensione istituzionale democratica e attualmente è una democrazia liberale di stampo più o meno occidentale. Fondamentalmente non vi è una relazione di natura bellica tra le due sponde degli stretti. Semplicemente Pechino rivendica la sovranità storica sull'isola e aspetta che si creino le condizioni affinché le due parti possano riunificarsi. Ora, quando nel 1949 proclama il 1 ottobre la Repubblica Popolare di Cina, alle Nazioni Unite siede Taiwan, che ha il nome non di Taiwan, il nome ufficiale di Taiwan è Repubblica di Cina, perché anche Taiwan riconosce l'esistenza di una sola Cina, esiste una sola Cina. Taiwan vorrebbe che questa Cina avesse le istituzioni democratiche taiwanesi, quindi una democrazia liberale, e naturalmente Pechino invece reputa che dovrebbe avere le istituzioni, insomma, della madre patria. Su questo c'è un dissenso piuttosto evidente. Comunque nel 49 alle Nazioni Unite sedeva, ben inteso, Taiwan con il nome di Repubblica di Cina e era presente persino nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con un seggio permanente, con il diritto di veto. Questa situazione durò fino all'ottobre del 1971, quando finalmente gli americani si decidono a far entrare la Cina popolare a seguito del disgelo che si crea, come noto, attraverso la visita di Kissinger nel luglio del 71, che preparava la visita ufficiale e storica di Richard Nixon, che avvenne nel febbraio dell'anno successivo. Questi eventi favorirono un disgelo tra Washington e Pechino, da parte di Washington in funzione fondamentalmente antisovietica, da parte di Pechino invece con l'intento di aprire anche al fronte occidentale i primi scambi commerciali, ma soprattutto di recuperare il proprio seggio alle Nazioni Unite a scapito di Taiwan. Gli americani avrebbero voluto che certamente Pechino prendesse il suo posto, però che Taiwan, quindi la Repubblica di Cina, rimanesse all'interno delle Nazioni Unite con il suo nome e come le altre nazioni, diciamo, che ne facevano parte. Però la condizione sine qua non posta da Pechino era stata che, e questo non era possibile, perché giustamente esisteva una sola Cina, e questo forse non sarebbe stato possibile nemmeno sul piano, diciamo, strategico da parte di Taiwan, sebbene Taiwan già allora mirava alla nascita di una gradualmente, insomma, di una realtà politica distinta, quindi le cose in ogni caso sono andate in questo modo. Ora, quando ci fu il disgelo tra Washington e Pechino, una delle condizioni fu che Washington non avrebbe più armato l'isola per difendersi da un'eventuale, diciamo, pressione anche militare da parte di Pechino, e in ogni caso gli Stati Uniti hanno firmato una serie di comunicati congiunti, così vengono denominati, nei quali gli Stati Uniti e poi tutte le altre nazioni che hanno riconosciuto la Repubblica Popolare di Cina nel secondo dopoguerra si impegnavano a riconoscere il principio di una sola Cina. Esiste una sola Cina e dunque Taiwan fa parte della Cina, solo che evidentemente questa riunificazione dovrebbe avvenire auspicabilmente in maniera pacifica, ma non c'è nessun diritto di Taiwan di ottenere il sostegno del cosiddetto mondo libero, il quale dovrebbe sostenere che cosa? La difesa di Taiwan. Noi dovremmo sostenere semplicemente una prospettiva di pacificazione, di avvicinamento tra queste due parti, affinché si creino le condizioni per una riunificazione. Questo, in fin dei conti, era anche l'intento di Deng Xiaoping, che è stato il fautore del successo della Cina odierna e il creatore, diciamo, della grande, insomma, economia cinese con cui abbiamo a che fare. Dopo il 1976-78, quando lui assume le redini della Repubblica Popolare, apre al mondo intero attraverso la politica di riforma e di apertura, e dunque a quel punto il mondo ha a che fare con la Cina popolare. Però Deng Xiaoping aveva in mente di recuperare all'epoca sia Hong Kong che Taiwan. Hong Kong era il residuo di un colonialismo che andava, diciamo, dilagando sul binario della storia, e quindi prima o poi sarebbe tornato alla madre patria. Come sappiamo, Hong Kong si è riunificata alla Cina il 1 luglio 1997. E due anni dopo, persino la piccola enclave di Macao, che era rimasta di sovranità portoghese per cinque secoli o giù di lì. E però Deng Xiaoping, con la sua formula un paese, due sistemi, che fu applicata ad Hong Kong ed ha fondamentalmente raggiunto lo scopo, perché Hong Kong è tornata sotto sovranità cinese, ma ha mantenuto le sue caratteristiche di una sorta di democrazia liberale, comunque una economia capitalistica al 100%, anzi una delle perle del capitalismo mondiale, come è stata definita da Friedman al suo tempo, ed è rimasta tale. Però Deng Xiaoping, come dicevo, pur applicando questa formula geniale per Hong Kong, in realtà guardava a Taiwan, e qui arriviamo al punto, perché nel suo argomentare, se questa formula avesse avuto successo a Hong Kong, ebbene avrebbe convinto anche i taiwanesi a ricongiungersi con la madre patria, con numerosi benefici. E però sappiamo che questo non è avvenuto, perché la maggioranza dei taiwanesi, ciò nonostante, reputa che è meglio rimanere insomma, con delle istituzioni come quelle che hanno, quindi un sistema multipartitico, e non tornare sotto l'egida di un sistema dove esiste un solo partito, il Partito Comunista Cinese. Fondamentalmente ce ne sono altri, ma insomma non comandano nulla, o pressoché nulla. E dunque la maggior parte dei taiwanesi reputa che Taiwan deve continuare in questo modo. Ora, qual è il punto? Che Deng Xiaoping, sebbene ci siano delle interpretazioni diverse che leggo qua e là, e cioè che la Cina abbia definito una data, il 1947 o 49, 47 perché coincidono con i 50 anni di Hong Kong, 49 perché coincidono con i 100 anni della Repubblica Popolare di Cina. In quegli anni, insomma, fondamentalmente Taiwan dovrebbe tornare, con le buone o con le cattive, sotto sovranità della Cina Popolare. Ora, questo non è scritto da nessuna parte, mai Xi Jinping e altri leaders importanti cinesi sono stati così categorici. Hanno detto che, ben inteso, insomma, questa situazione non dovrebbe durare in eterno, e tuttavia stanno ancora rispettando quello che è stato il lascito ideologico di, o prospettico se si vuole, di Deng Xiaoping, cioè che se oggi non è possibile trovare un compromesso e quindi far sorgere le condizioni per una riunificazione tra Taiwan e la Cina Popolare, ebbene ci penseranno le future generazioni di leaders, quando queste condizioni saranno vigenti. Non c'è bisogno dunque di fissare delle date precise, così come i 50 anni di Hong Kong, piccola parentesi, che non scadranno necessariamente nel 2047. Perché? Perché questi 50 anni potrebbero essere rinnovati, altri 50 anni, se Pechino lo reputasse conveniente, perché i cinesi sono fondamentalmente un popolo centrato sul pragmatismo, che vince addirittura i convincimenti ideologici dei testi sacri del marxismo-leninismo del XX secolo. Ma per arrivare ancora di più al punto, ed ho finito, poiché il contesto adesso è quello che è, da una parte c'è la Cina che vorrebbe, per ragioni storiche, per ragioni di civiltà, per ragioni ideologiche, ma anche per ragioni politiche e militari, che Taiwan tornasse alla madrepatria, e invece Taiwan che resiste. Ora, pochi giorni fa, il 20 maggio, si è insediato il nuovo presidente, che si chiama William Lai, il quale è stato eletto con il 40,01% dei voti degli elettori di Taiwan. Possiede la maggioranza relativa del Parlamento, ma non quella assoluta. Ora, molti osservatori hanno fatto rilevare che, insomma, adesso si aprirebbe una fase critica con Pechino per via di questa vittoria, quando invece è vero il contrario, perché prima di William Lai, il quale era il vicepresidente del suo predecessore, che poi è una donna, Tsai Ing-wen, la quale quindi ha lasciato poche settimane fa, lui era il vicepresidente della Repubblica di Cina e uno dei leaders del Partito Progressista Democratico, così si chiama il partito che ha vinto le elezioni. Ma la Tsai Ing-wen, che ha governato l'isola per 8 anni, era stata eletta 4 anni fa con una maggioranza superiore al 50%, e con questa maggioranza controllava pienamente lo yuan cinese, si chiama così il Parlamento di Taipei. Se dobbiamo attenerci ai risultati elettorali, dobbiamo dire in via logica che la propensione dei taiwanesi verso una indipendenza anche formale è diminuita rispetto a 4 anni fa, non è aumentata, è diminuita di 10 punti, cioè i taiwanesi reputano che sì, vogliono rimanere indipendenti, ma il 10% in meno rispetto a prima. Gli altri due partiti, che sono il Partito del Popolo e il Partito Kuomintang, complessivamente, se si fossero uniti alle elezioni, come hanno tentato di fare, avrebbero vinto le elezioni. E il paradosso è che il Partito Kuomintang, nazionalista cinese, che è stato acerrimo nemico del Partito Comunista Cinese, e quindi di Mao Zedong al tempo di Chiang Kai-shek, è oggi il partito che difende una interlocuzione positiva con Pechino. Non è che sia favorevole alla riunificazione oggi in queste condizioni, ma lavora affinché si creino le condizioni, magari con una sorta di formula un paese, due sistemi, più accentuata, o con qualche salto geniale, come i cinesi ci hanno abituato a fare. E per il momento comunque il Kuomintang anche è all'opposizione. Ma insomma, l'ultima considerazione però fondamentale è poi questa: per quale ragione il governo di Taipei, che comunque non l'ha fatto neanche quando aveva la maggioranza dei taiwanesi e il controllo del Parlamento, dovrebbe incamminarsi verso la proclamazione della indipendenza formale, che è l'unico evento che potrebbe indurre il Partito Comunista Cinese a Pechino a prendere in considerazione l'ipotesi di passare per le vie di fatto. Ecco, qual è la ragione che dovrebbe o potrebbe spingere il governo di Taipei su questa strada, attirandosi i fulmini dell'universo? Un blocco navale, bombardamenti, naturalmente distruzione di infrastrutture, vite umane, tutto quello che si può immaginare. E comunque, attenzione, perché l'occupazione di un'isola è una cosa molto complicata. Molto complicata, non è come fare una guerra ad un paese che ha una frontiera terrestre, è un'operazione terribilmente complicata, che ben inteso anche a Pechino, prima di concepirla ci penserebbero 100 volte, perché tra l'altro questo ucciderebbe anche la gallina dalle uova d'oro, che è la crescita della grande economia cinese, alla base anche della crescita politica, militare, economica, insomma su scala universale. Comunque, tornando a Taipei, per quale ragione il governo dovrebbe decidere di incamminarsi in questa direzione quando di fatto Taiwan indipendente lo è già e quindi gode di tutte le garanzie, insomma, di tutela, secondo quello che il governo e il popolo di Taiwan ritiene che debba essere. Quindi questa strada verrebbe percorsa soltanto in un caso, e cioè se i taiwanesi dovessero cedere alle lusinghe, che io invece definirei corruzione o addirittura subordinazione, da parte degli americani, i quali sì hanno interesse a fare la guerra alla Cina, per ovvie ragioni, perché la Cina è l'unico vero peer contender, l'unico vero competitore a livello mondiale, perché la più grande economia al mondo in termini di potere d'acquisto interno, tra qualche anno lo sarà anche in termini di potere d'acquisto internazionale, è questione di 10, 12 anni, 15 anni, sul piano storico non è nulla, dal momento che la Cina è abitata da 1 miliardo e 500 milioni di abitanti, quasi, po' meno, è stata superata dall'India, come sappiamo, mentre gli Stati Uniti sono soltanto 335 milioni. La logica dei numeri porta in questa direzione. Dunque, solo se i taiwanesi cedessero a queste pressioni e quindi acconsentissero piegarsi agli interessi americani, solo in questo caso, gli Stati Uniti d'America non possono immaginare, come leggo ormai, di fare la guerra direttamente ad un'altra potenza che possiede l'arma nucleare. Questo non è possibile. D'altronde, come vediamo, non è possibile neanche tra Stati Uniti e Russia. Gli Stati Uniti utilizzano un paese intermedio.
Fanno la guerra in smart working, come ha detto Iacchetti.
Esattamente, attraverso il territorio, attraverso le infrastrutture, attraverso il sangue di un altro popolo. Ecco, questo purtroppo avviene a danno del popolo, povero popolo ucraino in Europa, ma a mio avviso questo non potrebbe avvenire a Taiwan, perché a Taiwan la popolazione che ci vive è una popolazione cinese, sono cinesi, non soltanto per ragioni etniche, ma anche perché la loro intelligenza e il loro pragmatismo supera gli stretti, mentre ahimè purtroppo per l'Ucraina questo paese è governato da una oligarchia di stampo parafascista e che persegue degli interessi che nulla hanno a che vedere con i bisogni di tutela del popolo ucraino. Quello sì dovrebbe essere una preoccupazione occidentale anche della dirigenza ucraina, di cui però a mio avviso sono pochi a interessarsi. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda per quanto riguarda Taiwan.
No, lei ha risposto a 10 domande, non a una domanda, in maniera assolutamente esauriente e con grande competenza. Infatti è per questo che l'abbiamo assolutamente voluta qui. No, ma lei ha detto una cosa fondamentale, no? Ha detto, dice, per quale motivo i taiwanesi si dovrebbero, diciamo, far accollare, no, i fulmini del mondo, cercando l'unica strada che li porterebbe in rotta di collisione con la Cina, no? Ma la risposta secondo me è proprio insita in quello che lei poi ha successivamente detto, per la stessa ragione per la quale gli ucraini si sono attirati addosso i fulmini del mondo per ragioni puramente ideologiche, no? Ideologiche di superficie, ma gli interessi statunitensi da remoto dall'altro lato, e quindi probabilmente le spinte, il vento che soffia su Taiwan è il medesimo vento che ha soffiato e soffia ancora ancora sull'Ucraina, dove purtroppo non si vede luce. E il mio ragionamento, e su questo io le chiederei un parere, è che l'obiettivo principale della crisi in Ucraina era disaccoppiare l'economia russa dall'economia dell'Europa occidentale, o più in generale in quello che viene detto definito l'Occidente allargato. Secondo me gli Stati Uniti puntano a un medesimo obiettivo con la Cina, no? Se anche i cinesi affondassero una motovedetta taiwanese, scatterebbero immediatamente le sanzioni, che io immagino siano lì belle e pronte, perché gli Stati Uniti hanno voluto fino ad oggi l'ordine cosiddetto basato sulle regole, perché faceva comodo a loro. Nel momento stesso in cui quell'ordine basato sulle regole gli si è ritorto contro, appunto perché i cinesi ne hanno saputo trarre maggior vantaggio, vogliono rovesciare la scacchiera e iniziare una nuova partita con regole appunto nuove, tant'è che hanno sostituito Victoria Nuland al secondo posto della diplomazia statunitense con Kurt Campbell, che poi tra l'altro è l'architetto del patto AUKUS, che poi è quello che maggiormente minaccia oggi la Cina dal punto di vista militare. Io non so come vede lei questa situazione.
Ma vedi, allora ci sono tante sfumature di pensiero, tanti profili che andrebbero svelati o insomma evocati o discussi, magari lo faremo in altra occasione. Intanto volevo dire che prima ho dimenticato, a proposito di Taiwan, un paio d'anni fa ci fu un incontro della destra americana ad Orlando in Florida, parteciparono sostenitori di Donald Trump, Brands, Blumenthal, Schmidt, Mazza, Bolton e altri personaggi che leggo qui un foglio che ho davanti. Ebbene, loro stessi, la riunione si tenne il 2 novembre del 21, ma da allora non è cambiato nulla, loro stessi, valutando la situazione di Taiwan, riconobbero che la rivendicazione di Pechino su Taiwan non ha nulla di ideologico o di stravagante. Persino un ipotetico governo cinese, amico degli Stati Uniti, metterebbe in cima alla sua agenda politica il recupero dell'isola di Taiwan, perché l'isola di Taiwan è un territorio storico della Cina. È come, non so, l'aspirazione della Germania federale a riunificarsi con la DDR al tempo del muro di Berlino, insomma, era un'aspirazione naturale nell'ordine delle cose, e infatti prima o poi sarebbe avvenuto ed è successo. Dunque, questo punto mi sembra importante. L'opposizione a questa riunificazione, dunque, non è da parte della dirigenza americana di turno, non è di natura ideologica o di qualche interpretazione storica diversa, ma semplicemente ha una ragione di natura imperialista, perché un impero non può accettare l'esistenza di un altro impero che ne mette a repentaglio l'onnipotenza. Per quanto concerne il teatro europeo, è vero quello che dici. In Ucraina si combattono, a mio avviso, tre guerre e mezzo, e quel mezzo lì potrebbe addirittura essere uno e mezzo. La prima guerra, naturalmente, è quella tra la Russia e l'Ucraina, alle ragioni che sappiamo, insomma, mi sembra ormai piuttosto chiaro, non si è o sprovveduti o intellettualmente corrotti. Un'altra guerra è quella tra Stati Uniti e Russia, come dicevamo un momento fa, per interposta nazione. Una terza guerra sotterranea, che comunque è una guerra vittoriosa per definizione, basta guardare i numeri, quella combattuta dall'economia americana contro l'economia europea.
Assolutamente.
E una mezza guerra è quella combattuta dagli Stati Uniti contro la Cina, perché indebolendo la Russia, l'intento imperiale americano è quello di indebolire anche la Cina, perché questi due paesi sono drammaticamente spinti l'uno contro con l'altro, come rileva la scuola realista americana, in primis John Mearsheimer, che la guerra che stanno facendo gli Stati Uniti contro la Russia è un grosso errore strategico, perché invece gli Stati Uniti avrebbero interesse a reclutare la Russia in funzione anticinese, perché il vero sfidante dell'egemonia americana è la Cina, non la Russia. Ma tant'è, gli imperi cadono perché, la storia insegna, cominciano a inciampare su un errore dietro l'altro, e a un certo punto, invece di guardare avanti, adattandosi all'evoluzione dei tempi, guardano indietro, quando erano gli unici potenti e dominatori della scena. Il momentum unipolare, come sappiamo, l'ultima decade del secolo scorso è terminato, è finito per sempre, probabilmente nella metà del decennio passato, intorno al 15-17, il mondo è diventato fondamentalmente plurale, e accentua ogni giorno di più questa sua pluralità. Ora, il dramma degli Stati Uniti è quello che poi è evocato, io credo di non dire niente di nuovo, e cioè la perla delle perle per gli Stati Uniti è l'Europa. L'Europa non può essere persa per nessuna ragione. Ora, una saldatura tra Russia ed Europa sarebbe stata esiziale per gli interessi americani, e questa saldatura era ed è tuttora, e magari lo sarà tra poco, chissà, la storia riserva sempre delle sorprese, è sempre all'ordine del giorno, perché noi abbiamo bisogno di energia e di spazi, no? Perché l'Europa è un paese, è un territorio densamente popolato, e ha bisogno però di energia per la sua economia e per la sua popolazione, e gas e petrolio, oltre ad ogni ben di Dio, del suolo e del sottosuolo, chi lo possiede? La Russia. E la Russia a sua volta ha bisogno di capitali, ha bisogno di macchinari che produce l'Europa, ha bisogno di beni finiti di qualità che ancora produce l'Europa, di imprenditoria e via dicendo. Dunque, due calamite. D'altronde apparteniamo alla stessa civiltà, allo stesso colore della pelle, la stessa religione, la letteratura, la musica. Cosa si vuole di più? Ecco, e questo è un dramma. Questa saldatura avrebbe relegato gli Stati Uniti al di là dell'Atlantico in posizione relativamente marginale. Ma se poi a questa saldatura si aggiungesse anche la Cina, e ci arriviamo, con la Via della Seta, che ha lo scopo proprio di raccorciare le distanze tra l'Estremo Oriente e l'Europa occidentale, e allora gli Stati Uniti sono completamente marginali. Perché gli Stati Uniti sono, insieme alle altre quattro nazioni dell'anglosfera, i Five Eyes, che non è soltanto un'alleanza delle intelligence, dei servizi di sicurezza, ma anche politica, strategica, di lingua, di civiltà e così via. Ecco, queste cinque nazioni sono tutte nazioni marittime. Sono delle talassocrazie guidate naturalmente dalla principale talassocrazia, che sono gli americani, che hanno 11 grandi portaerei. Una portaerei è un gruppo di navi che è circondato da decine e decine di altre navi, quindi sono loro che comandano nel mondo attraverso la libertà di circolazione in tutte le acque. Non è un caso che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, chiamata anche Convenzione di Montego Bay del 1981, perché loro reputano di avere il diritto di andare ovunque con le loro navi a mettere il naso in ogni parte del mondo, perché si ritengono slegati da qualsiasi orpello giuridico delle Nazioni Unite o altro. Dunque, in quel caso, con l'aggregazione tra Estremo Oriente, Via della Seta, l'infrastrutturazione dei territori e dei paesi intermedi, a cui si aggiunge anche il sud-est asiatico, addirittura si aggiunge anche un altro paese che poi è il paese più popoloso al mondo, l'India. 1,5 miliardi di persone, e dunque la massa euroasiatica, che è composta non da due continenti, come ci hanno insegnato a scuola, l'Asia e l'Europa, è un continente solo, basta guardare la mappa. Una volta le distanze erano erano infinite. Marco Polo ci mise 3 mesi per andare in Cina, ma oggi con gli aerei da Milano si va in 8 ore a Tokyo o a Pechino, e con i treni ad alta velocità, con i collegamenti, gli aeroporti e così via. Ormai le distanze si sono accorciate enormemente, e dunque questo territorio diventerà, perché insomma la spinta storica alla fine io credo che la vincerà su chiunque, diventerà il centro del mondo, e quindi il potere passerà dal mare alla terra, la tellurocrazia diventerà, ma naturalmente in questa tellurocrazia, in un mondo equilibrato, ed ho finito, equilibrato e anche inclusivo, ci sarebbe spazio anche per gli Stati Uniti d'America e anche per l'anglosfera, perché no? Ma naturalmente è uno spazio di natura pacifica, partecipata, come d'altronde avrebbe voluto Xi Jinping, il quale aveva lanciato questa grande progettualità di Via della Seta, cioè infrastrutturare i paesi poveri, perché da lì si parte per far crescere le economie, e con la partecipazione di tutti. E lui, ed ho finito davvero, lui d'altronde non è un caso che sia l'unico paese che ha presentato una sorta di piattaforma per fare la pace, un primo compromesso in Ucraina, e poi ha parlato di sicurezza collettiva, e ha parlato di una prospettiva che dovrebbe riguardare il genere umano nel suo insieme, e nell'ambito di una nozione fondamentale che è stata liquidata, ben inteso, dall'Occidente a guida americana in 448, ma che invece ha una valenza straordinaria, e questa nozione si chiama armonia nella diversità. Noi possiamo convivere, pur essendo diversi, ciascuno con la sua religione, con il suo credo ideologico, con le sue tradizioni, con le sue istituzioni, con le sue sensibilità e via di la sua lingua e via di seguito. Tutto ciò dovrebbe essere definito attraverso il rispetto delle istituzioni internazionali, a cui dovrebbero partecipare tutti i paesi al mondo in buona fede. Questo non è consentito per ora, ma come sappiamo, il mondo cambia sotto i nostri occhi, si sta formando questa nuova alleanza che si chiama BRICS, BRICS Plus per la verità, perché da 5 sono diventati 10 dal 1 gennaio, ma già con la prossima riunione ad Astana ci sono diversi paesi che stanno bussando alla porta, ce ne sono 40 nella waiting list, persino la Turchia, un paese NATO, ha chiesto di entrare nei BRICS, cosa che scombinerà un pochino la mente dei guerrafondai di Washington, però questa è la storia. Ebbene, questo raggruppamento non è un raggruppamento che ha una prospettiva antagonista, perché questi paesi vogliono commerciare e avere investimenti reciproci sia con un fronte che con l'altro. D'altronde la Cina è un grande paese che commercia con gli Stati Uniti e con l'Europa alla grande, è il primo partner commerciale di 145 paesi al mondo, e degli altri 50 che rimangono è il secondo partner, non so se mi spiego. Come si può pensare di, tu parlavi prima di sanzionare la Cina, questo mi fa venire in mente il primo ministro britannico, mi sembra fosse Palmerston, che disse c'è la nebbia sulla Manica, il continente europeo è isolato. Ora, quindi i BRICS non sono tra di loro uniti da una ideologia e neanche da un'alleanza militare oppure da un antagonismo politico con l'Occidente, no, per niente. C'è l'India, d'altronde, che è la più grande, si dice, la più grande democrazia al mondo, e comunque non vuole tenersi le mani legate contro nessuno in nessuna prospettiva antagonista. L'unico paese comunista finora è la Cina, la Repubblica Popolare di Cina. L'unico cemento però che davvero unisce questi paesi, e su questo bisognerebbe riflettere, noi europei in particolare, noi italiani, ma questa è una questione che andrebbe analizzata in un altro contesto, in un altro momento. Ecco, il cemento che tiene uniti i paesi BRICS, quelli attuali e quelli futuri, è il cemento della sovranità. Nessuno deve dire a questi paesi come devono creare il loro futuro, come devono vivere e prosperare, sulla base di quali principi e di quali scelte. E devono essere liberi di farlo a loro modo, anche perché loro finora lo hanno fatto cercando di uscire dal sottosviluppo, che poi significa uscire dalla povertà, seguendo il Washington Consensus, cioè la via capitalistica di uscita dal sottosviluppo, che si è rivelata una via fallace perché prometteva e non manteneva. E invece questi paesi hanno capito che bisogna guardare altrove, e non solo a Pechino. Pechino naturalmente è la dimostrazione, diciamo, palpabile del successo di una via diversa di uscita dal sottosviluppo, ma anche altre scelte, delle scelte intermedie, delle scelte che tengano conto, insomma, come ho detto prima, della realtà storica, sociale, economica di ciascun paese.
No, assolutamente esauriente e completo. Lei ha citato prima l'incontro, no, della destra statunitense, no, in cui si parlava della Cina. Io vedo, no, tastando un po' il polso del web, parlando sempre molto in incontri pubblici e privati, che ci sono molte aspettative in una futura presidenza statunitense di stampo repubblicano, no? Quindi Trump, seppur abbia dei problemi giudiziari, potrebbe ritornare in carica. Lui ha già detto che intende chiudere la questione in Ucraina, l'ha detto, l'ha ribadito più volte. Il mio dubbio resta la posizione dei repubblicani sulla Cina, perché i repubblicani, almeno per come la vedo io, per come appare spesso, mostrano di essere profondamente sinofobici e anche islamofobici, quindi molto propensi allo scontro, in questo caso commerciale in primis, ma anche, penso, più netto, sia nei confronti della Cina, sia nei confronti dell'Iran, che è l'altro attore, no, insomma, fondamentale per quello che concerne la politica tellurocratica, no, che lei ha precedentemente citato. Quindi l'avvento dei repubblicani al potere potrebbe inasprire, cioè alleggerire la questione con la Russia, tentando forse in qualche modo di ritirarla dentro e incrementare invece la pressione sull'Iran e soprattutto sulla Cina?
Ma non c'è dubbio che Donald Trump abbia manifestato degli intenti più anticinesi, come di solito è il Partito Repubblicano negli Stati Uniti, invece che antirussi. I democratici sarebbero sulla carta più antirussi che anticinesi, ma fondamentalmente i due partiti sono due correnti di una stessa ideologia, l'ideologia imperiale americana. Sono entrambi sia anticinesi che antirussi, perché sono strutturalmente imperialisti. D'altronde abbiamo visto che non è cambiato molto, soprattutto in politica estera. In politica interna c'è qualche differenza più marcata, ma in politica estera non c'è una sostanziale differenza, anche perché quando parliamo del potere in America noi ci concentriamo sulla figura dell'inquilino della Casa Bianca, che conta molto molto relativamente. Insomma, come due lattine, Pepsi Cola o Coca-Cola, insomma, la differenza la fa il numero delle bollicine che si sprigionano quando apriamo una bottiglia o l'altra. Poi quando assaggiamo il contenuto, insomma, non c'è molta differenza. In America, negli Stati Uniti, esiste un potere strutturale che è fondamentalmente localizzato nelle grandi corporazioni, che fino a poco tempo fa erano di natura finanziaria, quindi Wall Street e la City di Londra, che è intrecciata molto fortemente con Wall Street. Questa è la ragione per cui la Gran Bretagna, pur essendo un'economia e un paese medio, conta però molto di più di quanto meriterebbe, ahimè, in termini negativi, purtroppo. E, dunque, fino a poco tempo fa il potere era concentrato lì, adesso queste corporazioni sono caratterizzate in prevalenza da una deviazione bellicista, perché il complesso, il noto complesso militare industriale ha preso maggiore spazio. Questo è un complesso cui faceva riferimento Eisenhower quando nel 1961, l'ultimo giorno, il giorno in cui abbandonò la Casa Bianca, fece un discorso in cui appunto mise in guardia gli americani da questa possibile deriva. La cosa fa un po' ridere perché invece di evocare questo pericolo magari il giorno prima, così avrebbe potuto fare qualcosa, lo ha fatto proprio 5 minuti prima di uscire dalla Casa Bianca, troppo comodo. Questo fa pensare all'indignazione che coglie sempre l'anima di molte persone, però in tempi postumi, un'indignazione che arriva sempre dopo. Noi per esempio siamo indignati di quanto hanno fatto i nazisti al popolo ebraico massacrato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo già un po' prima, ed è più che comprensibile anche molto importante dal punto di vista etico ricordarlo, però non ci indigniamo forse abbastanza nei confronti dei massacri, o qualcuno li chiama addirittura genocidi, che avvengono sotto i nostri occhi, nei riguardi dei quali invece potremmo fare qualcosa impedendo che continuino. Quindi l'indignazione deve avere, questo lo diceva Mao Zedong, un effetto immediato, perché se è postumo non serve a niente. Certo. Allora, invece, tornando al complesso militare e industriale, è ben evidente che questo è il cancro della cosiddetta democrazia americana, che poi invece non è una democrazia, è più che altro una repubblica, perché come sappiamo insomma, il sistema elettorale è quello che è, e i due partiti sono due copie più o meno della stessa gerarchia di potere, che è centrata sulla ricchezza, perché gli Stati Uniti sono una plutocrazia, non una democrazia del popolo, quindi il potere del popolo, democrazia, demos kratos, ma plutos kratos, il potere del denaro. Non si può fare politica, essere eletti al Senato o al Congresso se non si hanno milioni di euro di conto in banca. Dunque quel cancro è sempre lì, ed è un cancro che non governa soltanto la produzione e la vendita di armi, ma che controlla le organizzazioni non governative, che vengono difese come se dovessero davvero diffondere nel mondo il verbo della giustizia, della pace, della difesa dei diritti umani. Ormai ci credono soltanto più i bambini fino a 5 anni, non oltre. Dunque il problema è lì. È come sradicare il sistema di potere all'interno della più grande nazione potente, insomma la più grande economia al mondo e di gran lunga il paese più potente al mondo dal punto di vista militare, sebbene dal punto di vista militare lo sia anche la Russia, un'economia però media, e la Cina invece sia nello stesso tempo una grande economia e sempre di più anche una grande potenza militare, un po' meno rispetto agli Stati Uniti, ma insomma la Cina possiede, lo dico perché possiede 500 giù di lì testate nucleari, insomma gli americani ne possiedono 6.000, certamente un eventuale conflitto tra queste due nazioni vedrebbe probabilmente gli Stati Uniti prevalere, ma prevalere su che cosa? Sulle proprie ceneri, perché come sappiamo bastano 10 testate nucleari delle più piccole disponibili che esplodano in qualche parte del mondo perché gli esseri umani non vedano più il sole per i prossimi 10 anni. Ecco, quindi tornando a noi, perché questo mi sembra il punto centrale, mi sembra che il popolo occidentale essenzialmente, perché il resto del mondo in realtà le cose le ha chiare davanti agli occhi, ma noi viviamo ancora come non so, l'orchestra del Titanic che continua a suonare, ma e la nave forse sta affondando. Non ci si rende conto che questa escalation è un'escalation che noi stiamo gestendo sulla linea del rischio dell'olocausto nucleare universale. Dunque, la domanda, perché insomma, abbiamo davanti agli occhi una guerra devastante, quella che potrebbe scoppiare in Estremo Oriente se Donald Trump andasse alla Casa Bianca, la intravediamo. Lui tenterà di replicare, diciamo, il contesto ucraino anche in Estremo Oriente, ma lì troverà pane per i suoi denti, perché la Cina insomma, non scherza a suo modo, e dunque non so cosa avverrà, ma certamente qualche tensione ci sarà. Però oggi, proprio per riferirci al tema dell'indignazione postuma, oggi abbiamo a che fare con il dramma dell'Ucraina che dobbiamo affrontare. Allora la domanda è, e poi mi fermo, ma cosa possiamo fare noi, popoli europei, che non siamo rappresentati dai nostri governi, perché i governi fanno quello che vogliono. Davanti ad una prospettiva così drammatica, i popoli dovrebbero partecipare delle decisioni, perché se no non è una democrazia. La democrazia non può essere solo rappresentativa, deve essere anche partecipativa, soprattutto su temi centrali, non naturalmente su temi tecnici, complessi, difficili, ma su temi evidenti. Noi dovremmo partecipare. Nessuno ci ha chiesto, per esempio, se dovessimo diventare co-belligeranti come siamo diventati, e quindi siamo diventati anche un target in caso di conflitto con la Russia. E perché non dovremmo dire quello che pensiamo noi popoli italiani e noi popoli europei, noi popolo italiano? Ecco, questa è la domanda che dovrebbe insomma risultare, da davvero finito, in termini di effervescenza intellettuale anche di fronte a queste inutili elezioni europee, perché notoriamente il Parlamento europeo non conta nulla, e quindi quello che conta è semmai il sentimento che questo voto dovrebbe esprimere, e dovrebbe esprimere un sentimento che difende i valori essenziali della stragrande maggioranza della popolazione, cioè la pace, la convivenza e il soddisfacimento dei bisogni essenziali dell'uomo e i servizi collettivi. Questa è in essenza la chiave di interpretazione dei bisogni dell'uomo.
Guardi, veramente assolutamente esauriente, io la starei a sentire per ore, perché veramente chiarezza, competenza, lucidità sono veramente cose rare, perché poi per chi conosce i fatti, soprattutto come lei, che è stato addentro nelle stanze dove avvengono le decisioni, poi gli studi e quant'altro, le cose sono assolutamente evidenti. Purtroppo le cose non sono assolutamente evidenti per la maggior parte della popolazione, che è soffocata da una propaganda di guerra oramai pervasiva. L'altro giorno sentivo il professor Barbero dire, no, che nel secolo scorso la propaganda era visibile, era un qualcosa, tu andavi a vedere il film e prima del film appariva il cinegiornale, tu sapevi che quella era propaganda. Oggi l'informazione è propaganda essa stessa, cioè sono diventate un qualcosa che non è più distinguibile. Non è che ti siedi davanti alla televisione, accendi il telegiornale e a un certo punto parte, no, il filmatino di propaganda. No, già quello che senti è probabilmente, spesso, quasi sempre, propaganda. E quindi è chiaro che non vi può essere democrazia in queste condizioni, perché le persone di fatto non hanno proprio la contezza, non hanno proprio idea di quello che gli sta per piovere addosso. Molti sentono nominare Taiwan e non sanno neanche cosa sia, e appunto c'è bisogno di una persona come lei che spieghi alle persone cos'è Taiwan, come stanno le cose, perché sennò escono fuori teorie fantasiose come quella che mi ha scritto quell'utente, che mi dice: io sono d'accordo con te su tutto, però sulla questione di Taiwan questi hanno il diritto di fare un po' come gli pare, e noi abbiamo il dovere, anzi addirittura, di sostenerli. È chiaro che tutte queste questioni richiederebbero ore di approfondimento. Comunque io penso che dei punti fermi oggi siamo riusciti a metterlo, e sono convinto che i nostri ascoltatori apprezzeranno moltissimo la sua disponibilità e la sua competenza. Io la ringrazio, spero di avere altre occasioni per parlare anche di tantissimi altri temi. E niente, rinnovo al nostro pubblico l'invito a sostenere le nostre attività, a sostenere il nostro canale, proprio perché a noi piace appunto questo tipo di informazione, e soprattutto piace molto moltissimo, nel mio caso, la competenza e la preparazione, la pacatezza, anche l'equilibrio di persone come Alberto Bradanini, persona di specchiata competenza e veramente io non ho parole, veramente, grazie, posso dire solo grazie.
Grazie di avermi ospitato, grazie Giorgio per queste eccessive, diciamo, parole di soddisfazione. Comunque speriamo di trovarci di nuovo in un'altra occasione.
Grazie, un saluto a tutti, arrivederci.